Qui iniziamo con la preghiera del Salmo 8. Salmo 8. Lo iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il Tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la Tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la Tua potenza contro i Tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il Tuo cielo, opera delle Tue dita, la luna e le stelle che Tu hai fissate.
Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna.
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare.
O Signore nostro Dio, quanto è grande il Tuo nome su tutta la terra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Pregando questo salmo che dice della grandezza del nome di Dio che si espande su tutta la terra e però si concentra sull'uomo, viene proprio da pensare che se l'uomo dice di essere il centro dell'universo, dice una pretesa, e se lo dice Dio invece è una verità. E Dio ritiene proprio, sente l'uomo e ama l'uomo come centro della sua attenzione, che è, come dire, più ancora che centro dell'universo. La grandezza di Dio si manifesta nella vita dell'uomo, nell'uomo vivente. Questa è la gloria di Dio.
Ecco, nel Salmo ci si chiedeva cos'è l'uomo, perché te ne ricordi. Ecco, questa sera vedremo nel Figlio dell'uomo, in Gesù, cos'è l'uomo. E ci troviamo all'interno del capitolo 8, che iniziava con Gesù, che diceva di essere la luce del mondo. Ecco, la luce fa vedere la realtà. Ecco, oggi Gesù come luce del mondo ci fa vedere la realtà nostra più profonda, che è la sua stessa realtà, che è quella di essere figlio del Padre, ed è questa la luce alla quale uno vede l'esistenza in modo diverso. Il brano che leggiamo questa sera è abbastanza lungo, vogliamo finire il capitolo 8 prima di lasciarci, e commenteremo gli aspetti fondamentali in modo esauriente e poi può restare alla vostra lettura se non lo finiamo. E i temi fondamentali del capitolo sono la verità, la libertà e la paternità, che sono tre temi strettamente connessi che riguardano ogni uomo. E qual è la verità dell'uomo? Qual è la libertà dell'uomo? Ecco, Gesù lega la verità e la libertà al concetto, alla relazione che uno ha col Padre. se è una relazione da figlio con un padre che ama, o se è invece una relazione diversa e con un padre detestabile. Quindi ci sono due paternità, e vedremo queste due paternità che convivono in noi, e l'illuminazione è il passaggio da una paternità menzognera che ci tiene nelle tenebre a una paternità vera che ci dona la libertà di essere figli e fratelli. E quando si parla di paternità menzognera, vedremo che si parla di qualcosa di sempre estremamente attuale.
Leggiamo dal capitolo 8, addirittura del versetto 31 al 59, una dose abbondante di parola. Allora Gesù diceva ai giudei che avevano creduto a Lui: «Se voi dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi libererà». Gli risposero: «Siamo stirpe di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come dici tu, diventerete liberi?» Rispose loro Gesù: «Amen, amen, vi dico, chiunque fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio dimora per sempre. Se dunque il figlio vi libera, sarete davvero liberi. So che siete stirpe di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. Io dico le cose che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate le cose che avete ascoltato dal Padre vostro». Risposero, gli dissero: «Il nostro padre è Abramo». Dice loro Gesù: «Se siete figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità, che ha udito dal Padre. Questo Abramo non lo fece. Voi fate le opere del Padre vostro». Gli dissero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro Padre, amereste me. Io infatti da Dio uscii e vengo. Non sono infatti venuto da me stesso, ma Egli mi mandò. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete dal padre, il diavolo, e volete fare i desideri del padre vostro. Quello era omicida dall'inizio e non è stato nella verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice la menzogna, parla dal suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Io invece che dico la verità, non mi credete. Chi tra voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché voi non credete a me? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non mi ascoltate, perché non siete da Dio». Risposero i giudei e gli dissero: «Non diciamo bene noi che tu sei un samaritano e hai un demonio?» Rispose Gesù: «Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi disonorate me. Ora io non cerco la mia gloria, c'è chi cercala e giudica. Amen, amen, vi dico, se qualcuno osserva la mia parola, non vedrà affatto morte in eterno». Allora dissero a lui i giudei: «Adesso abbiamo conosciuto che hai un demonio. Abramo morì, eppure i profeti, e tu dici: se qualcuno osserva la mia parola, non gusterà affatto morte in eterno. Sei tu forse più grande del nostro padre Abramo, il quale morì? Anche i profeti morirono. Chi fai di te stesso? Rispose Gesù: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. È il Padre mio che glorifica me. Quello che voi dite che è il vostro Dio e non lo conoscete, e io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei simile a voi menzognero, ma lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, il vostro padre, esultò alla vista del mio giorno e lo vide e si rallegrò. Gli dissero allora i giudei: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Disse loro Gesù: amen, amen vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Presero allora pietre per gettarle su di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Il capitolo ottavo iniziava con una donna da lapidare, che Gesù ha perdonato, termina con Gesù che si rivela come io sono vuol dire Dio, e vogliono lapidarlo. E c'è una stretta connessione: Gesù è lapidato perché rivela un Dio che è contrario a quello che tutte le religioni suppongono. E questa sera la lettura la faremo in modo più sintetico del solito, dichiarando i termini fondamentali, perché non facciamo in tempo a leggerla tutta. E se avete notato, la parola che esce di più è la parola Padre. Esce 14 volte. Padre Abramo, Padre Dio e Padre Satana, diavolo. Anche i figli di Abramo, dipende, possono avere padre o Dio o il diavolo. Quindi non è detto che perché siamo credenti veniamo lunedì a leggere la parola, perché siamo eredi della promessa, che il nostro padre è Dio. Perché uno è figlio della parola che ascolta. Dipende qual è la parola che si ascolta, perché c'è una doppia paternità che dipende da due verità, di cui una è vera e l'altra è falsa, scambiata per vera. Quindi il problema è della verità. C'è una verità che fa liberi, ed è la conoscenza del Padre come amore, che mi permette di essere figlio amato e di amare i fratelli. Questa è la verità che fa liberi, e la libertà è amare i fratelli. E c'è una controverità che noi viviamo e che è dentro di noi e che si chiama peccato originale, che è una grossa falsità che ci rende schiavi, ed è la falsa immagine del Padre, la falsa immagine di Dio. E allora ci fermiamo un momento su questi tre temi prima di entrare nel testo. Prima sul problema della verità, che è molto caro a Giovanni. Gesù è luce, la luce fa vedere la verità, la realtà. E che cos'è la verità? E tutti la cercano. Se non altro, dobbiamo dire che almeno è oggetto di ricerca. Chi pretende di averla sequestrata in tasca, scambiata con le proprie certezze, difficilmente è nella verità. Se lo è, lo è per caso, per errore. Comunque la verità è il venire alla luce della realtà che conosci. La realtà esiste nella misura in cui la riconosci, dai il suo nome, la scambi, la verifichi, e la rende disponibile all'uomo perché ne possa vivere. E la verità ti dà un rapporto, la verità sta nella parola che dici non alle cose, alle persone sempre, perché la parola la dici alle persone. Se uno parlasse coi muri o con gli animali troppo insistentemente, ecco, è pericoloso. Si parla con chi risponde. con uno che interloquisce. È diversa dalla verità è l'errore, tutti cadiamo nell'errore, che è una parola che non corrisponde alla realtà e ci si accorge. Se uno mi dice un'affermazione sbagliata anche involontariamente, verifico che non è vera, se non c'è la realtà che lui dice. Ma c'è, più che l'errore, anche la menzogna. E la menzogna è molto importante, perché per sé sta alla base dei rapporti. Perché se tu dici una parola vera, in fondo consegni te stesso all'altro. Se tu non scopri le tue carte e scopri le carte dell'altro, vinci sempre il gioco. Quindi l'importante è tenere le carte coperte, le proprie, e scoprire le altrui. E la menzogna è proprio dire delle cose che non corrispondono alla realtà in modo che inganno l'altro, così ce l'ho in mano. Quindi è fondamentale la menzogna nei rapporti, per avere nei rapporti di potere. Perché se dici la verità sei impotente e ti consegni tu nelle mani dell'altro. Se dici le tue carte all'avversario sei finito. Ecco, il problema poi è qual è la verità dell'uomo. Chi è l'uomo realmente? Ecco, Gesù il Figlio è venuto a rivelarci la verità fondamentale dell'uomo. L'uomo è figlio. Nessuno si è fatto da sé, neanche le persone più importanti si sono fatti da sé. Almeno una zia che l'ha messo al mondo l'avrà pur trovato. Uno esiste perché un altro l'ha messo al mondo. E se non accetta di essere messo al mondo da un altro, non esiste come persona. Non accetta se stesso come figlio, non accetta gli altri come fratelli. La menzogna fondamentale dell'uomo è non accettarsi come figlio. Quindi non ha un buon rapporto col padre, quindi non ha un buon rapporto con se stesso, quindi ha un rapporto conflittuale di competitività con gli altri, che sono l'oggetto del suo appropriamento per sentirsi qualcuno, perché si sente nessuno. Quindi all'origine dei mali c'è la non conoscenza della verità di chi è l'uomo. E Gesù è luce del mondo perché è il Figlio che è venuto a mostrarci nella fraternità e nel servizio dei fratelli la verità di ogni uomo che ci rende liberi. E la libertà è amare come siamo amati. Che se uno non è amato dal Padre e odia il Padre, odia sé, odia i fratelli. Quindi è la verità del Figlio. Ed è così importante conoscere la verità, si dice che ne uccide più la lingua che la spada, cioè la menzogna è più omicida della spada, perché la parola governa tutti i nostri rapporti tra di noi e con le cose. E dice San Giacomo, è come il timone di una nave la lingua, che porta la nave dove vuole. Pur così piccolo, la nave può andare, naufragare o andare in porto grazie alla lingua. Così tutti abbiamo esperienza che, grazie alla lingua, che può dire menzogne, si può far fallire tutto al mondo, tutti i rapporti, tutte le strutture socio-economiche, tutta la politica, traendone vantaggio. Oppure si può dire quella verità che crea comunione, che crea solidarietà, che crea amore, che crea servizio, e questa è la verità che Gesù è venuto a dirci come luce del mondo. Senza questa luce il mondo non esiste, non vive, ma si distrugge. Quindi questo è il concetto di verità. Come vedete non è un concetto astratto, ma è la verità più profonda dell'uomo. Se uno non si riconosce figlio... Grazie a Dio abbiamo tutti un padre, qualunque sia la nostra esperienza di padre, che è sempre limitata ed è sempre un po' bene, un po' male, se no adoreremmo il padre, sarebbe pericoloso. Qualunque sia la nostra esperienza di paternità terrena limitata, la possibilità di riscatto di ogni uomo è che ogni uomo è figlio di Dio. figlio amato. Questo è venuto a rivelarci Gesù col suo amore. Scoprire questa verità e trovare la libertà, perché uno non è libero fino a quando non si sente accettato e amato, non si accetta, cerca di far di tutto per sentirsi accettato e amato, quindi è schiavo dell'immagine che produce nei confronti degli altri. Quindi esce strettamente connesso al concetto di verità la libertà, come la menzogna da schiavitù. Ecco, così la libertà è frutto della verità. E la libertà che cos'è? Se ne parla tanto, no? E credo che nella nostra epoca è il punto d'onore dell'uomo, la libertà. E giustamente. E per libertà però si intendono cose molto diverse, come per verità. Uno intende per verità quel che dice lui, anche le menzogne più grosse sono vere se gli sono utili. Così per libertà si intendono le cose più opposte, diciamo le due fondamentali, poi vediamo cos'è la libertà nella Bibbia. Il primo concetto di libertà che tutti abbiamo ancora oggi, antico come il mondo, è che l'uomo libero è il potente che fa quello che gli pare e gli piace. Questo è libero. E gli altri chi sono? Sono dei poveretti schiavi, possibilmente miei. Se no, pazienza, entrano nel gioco. Questo è il concetto di libertà antichissimo. Nell'antichità l'unica persona libera era il re e diceva: e io rappresento Dio in terra e sia chiaro che Dio è con me, io sono l'unto del Signore, il re era l'unto del Signore, perché rappresenta il potere di Dio sulla terra. Io sono l'unico libero e voi siete i miei sudditi. Questo è il concetto di libertà che poi viene un po' trasformato dagli epicurei, dicendo che siamo tutti dei piccoli re, ognuno fa quel che gli pare e piace per conto suo. Ecco, la libertà di fare e di seguire il proprio piacere. Questo è il concetto di libertà ancora corrente, normale nella nostra società, da Adamo in poi, no? Ecco, contro questa libertà c'è solo una piccola obiezione da fare, che per l'animale seguire il proprio piacere è giusto perché l'animale è regolato dall'istinto, l'uomo invece no. L'uomo ha anche la ragione, ha anche l'amore. Quindi questa libertà riduce l'uomo a bestiola, non animali, gli animali sono rispettabili. Riduce, l'uomo diventa lupo per l'altro uomo. Ecco, questo è un concetto di libertà dominante ancora, ma fin dall'antichità. C'è poi il concetto opposto di libertà, ancora fin dall'antichità, quello di Diogene di fronte ad Alessandro Magno, è la libertà dello stoico, dell'asceta, del sapiente, che conosce il proprio dovere e fa il proprio dovere. Se l'epicureo fa il proprio piacere, è schiavo del piacere, lo stoico dice: no, io conosco, so ciò che devo fare e sono capace di farlo. Ecco, questo concetto di libertà è già molto più nobile del precedente aristocratico, per persone colte. Ecco, anche qui però, come vedi, uno è schiavo del suo io, del suo superio, che è la cosa tipicamente umana, direi, che ho il piacere di essere corretto. Ecco, questi sono i due concetti fondamentali sempre che giocano. Il Vangelo e tutta la Bibbia propone un altro concetto di libertà. L'uomo è libero perché è immagine di Dio. E chi è Dio? Non farti nessuna immagine di Dio, perché l'immagine di Dio è l'uomo libero. Sì, ma chi è Dio? Ecco, Dio è uno che si è rivelato come colui che si mette a servizio di tutti, dà la vita per tutti, è solidale con tutti, ama, Dio è amore. Quindi la libertà cristiana non è il piacere istintuale, non è il dovere della legge, è il sapersi amati, è il saper amare gli altri, stabilendo un corretto rapporto col padre, coi fratelli, con le cose, dove tutto è posto a servizio della vita. Questo è il concetto di libertà cristiano, molto diverso da tutti i concetti correnti. E sarebbe molto importante che questo l'abbiamo in testa. E sia il concetto di libertà che di verità si riallacciano all'immagine che hai di Dio. Ecco allora il concetto di paternità che esce continuamente nel testo. Ci sono due immagini opposte di Dio. Una è quella presentata da Satana, in Genesi 3, che ci presenta un Dio geloso, invidioso, rivale dell'uomo, che ci vieta ciò che è bello, buono e piacevole, un Dio antagonista, un Dio padrone che domina. E allora noi vogliamo essere come questo Dio, ne prendiamo il posto. Un Dio detestabile, lui, però noi diventiamo così. Perché uno diventa l'immagine che ha di Dio, se ha un'immagine negativa, rifiuta quel Dio come padre, ma diventa come quel Dio che si è immaginato. E questa è la menzogna originaria, che si chiama peccato appunto originale, che sta alla radice dei nostri mali, non avere un'immagine adeguata di Dio, avere l'immagine del Dio padrone. Gesù è venuto a presentarci l'immagine di Dio come padre, padre di misericordia, vuol dire padre materno, padre che dona, che perdona, che non è antagonista dell'uomo, che è servo dell'uomo, che ama a sue spese. Ecco, Gesù è venuto a rivelarci nient'altro. La conoscenza di questo padre è la verità nostra, accettiamo di essere figli di questo padre, diventiamo liberi, uguale a lui. L'altra è la menzogna. Ora, abbiamo fatto un'introduzione lunga, ma questa può servire a chiarire i concetti, perché ancora oggi il nostro destino si gioca nel rapporto che abbiamo col padre. Che tipo di padre, che tipo di rapporto col padre, che verità è dietro l'immagine che ho del padre e mia. Poi vediamo i primi versetti, è così.
Dal versetto 31 al 36 si andrà appunto per nuclei più che per analisi dei singoli versetti. Allora Gesù diceva ai giudei che avevano creduto a lui: se voi dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi libererà. Gli risposero: siamo stirpe di Abramo, non siamo mai stati schiavi di nessuno, come dici tu, diventerete liberi. Rispose loro Gesù: amen, amen, vi dico, chiunque fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio dimora per sempre. Se dunque il figlio vi libera, sarete davvero liberi.
Ecco, queste parole sono rivolte a giudei che avevano creduto a lui. Guardate, c'è scritto a. Credere a una persona vuol dire: credo che le tue parole sono vere.
A differenza della traduzione che abbiamo tra mano, più corretto, avevano creduto a lui.
Mentre in genere si dice che bisogna credere in lui, e c'è una differenza. Credere a una persona, gli credo che dice la verità. Credere in una persona vuol dire che aderisco a quella persona, che è la verità. E molti cristiani, e anche molti uomini, credono al Vangelo, al messaggio di Gesù. Dicono: è bello. Ora, il messaggio di Gesù è la più grande menzogna del mondo, se uno non crede non solo al messaggio, ma alla sua persona, perché Gesù è il suo messaggio. Gesù dice di essere Dio, figlio di Dio. Se non accetto Lui come figlio di Dio, tutto il suo messaggio è fasullo. quindi non posso staccare il messaggio dalla persona. Lo facciamo giustamente tra di noi, perché anche uno che dice fessaggini può dire cose giuste e uno che dice cose giuste può dire fessaggini. Allora con le persone si fa bene a distinguere un po'. Ecco, Gesù proprio ribatte costantemente il chiodo che non si può distinguere lui dalla sua parola. Lui è la parola che dice, la vive e la realizza. Per questo è la verità. E che parola è? È la parola che si fa carne dell'amore del Padre. Per cui se non si accetta la persona di Gesù, il cristianesimo è un'ideologia. Chi dice sì, il messaggio è bello, ma non accetto. No, se non accetti la verità è sempre carne. Se no dici una cosa e la vita è il contrario. Non è vera allora. E Gesù è la verità che dice di sé, che è il figlio. Facendo così e dicendo così ci dice la nostra verità, che siamo figli. E come si fa a conoscere questa verità? Perché non è una verità teorica. È una verità che conosciamo se dimoriamo nella sua parola. Cosa abbiamo fatto quest'anno qui a San Fedele? Abbiamo cercato di dimorare nella sua parola. Cioè la familiarità con la sua parola. La parola è importantissima per l'uomo perché l'uomo vive la parola che ha dentro. Questa familiarità con la sua parola, un po' alla volta mi assimila a lui il figlio, allora lo conosco, perché la verità è questione di pratica. Cioè, se vivi la parola, sei assimilato da questa parola, la capisci. Ecco, è molto bello questo dimorare nella parola. E pensiamo nel nostro, così facendo un tempogramma della giornata, in quali parole dimoriamo mediamente. Ecco, perché la parola dove stiamo, quella governa la nostra esistenza e noi diventiamo quella parola. Se quella parola è la verità del Figlio di Dio, io diventerò figlio di Dio perché questa parola mi dà il potere di diventare figlio di Dio e libero. Se questa parola sono altre cose, altri interessi, altre menzogne, bene, diventerò come i miei idoli. E il discepolo è quello che dimora nella parola. Cioè non è semplicemente che vuol bene a Gesù, è importantissimo aderire a lui, ma aderire a una persona vuol dire cercare di capirla. E dice, sì, sì, ti voglio bene, ma per favore taci, perché sennò dici scempiaggi. Non è un gran voler bene. Sì, ti voglio bene, mi interessa molto di te, per favore parla che ascolto. Perché è proprio ascoltando che la parola che tu dici entra in me e la mia vita si modifica secondo questa parola. Cioè, è un cammino di illuminazione la conoscenza della verità. Ed è dimorando in questa parola che conosceremo la verità, o si dice al futuro. Prima bisogna starci a lungo. E qual è la verità della parola di Gesù? E credo che dopo un anno ce ne siamo accorti. È la verità fondamentale dell'uomo, che lui è figlio, noi siamo fratelli. E che il padre è il contrario di quello che da Adamo in poi tutti pensiamo. Ci presenta la nuova verità di Dio e dell'uomo, quella verità che rende liberi, liberi di amare come siamo amati. E praticamente qui l'Evangelista scopre le carte dell'intento totale del suo Vangelo. E farci dimorare in questa parola perché conosciamo il Figlio, che è la verità del Padre, è la verità nostra, e conoscendo questa verità finalmente diventiamo liberi, cioè accettiamo noi stessi come figli e gli altri come fratelli. Perché chi non accetta sé come figlio amato dal Padre e gli altri come fratelli altrettanti amati dal Padre, non è figlio di Dio, non ha la sua identità. Cercherà la sua identità in altre cose. A questa proposta di Gesù, la risposta dei giudei che lo ascoltano è la risposta dei credenti, dicono: noi siamo stirpe di Abramo, siamo figli di Abramo, 11 volte si nomina Abramo. Abramo nella Bibbia rappresenta il nuovo Adamo. Mentre Adamo non aveva creduto all'amore del padre, ha creduto al serpente che gli dipingeva un altro padre ed è fuggito da Dio, Abramo è il primo che crede in Dio alla sua parola. Credette e gli fu imputato a giustizia. Perché la giustizia fondamentale dell'uomo è credere all'amore di Dio Padre. Se non si accetta questo, non posso accettare né Dio né me stesso, né gli altri. Loro dicono: noi siamo figli di Abramo, mica siamo schiavi, anche se sono sempre stati sotto dominazione molto spesso gli ebrei, tuttavia si ritengono liberi perché figli di Abramo, eredi della promessa. Come dici diventerete liberi? Mica siamo schiavi. Ecco, uno può essere credente, può stare nella casa del padre, anche come schiavo, non come figlio. Quante persone religiose, per esempio anche tra i cristiani, hanno una paura tremenda di Dio, vanno a messa la domenica perché c'è il precetto, se no c'è la punizione di Dio, se no Dio manda all'inferno, tutte cose sacrosante che si predicano. Quanti vanno per amore? Per ritrovare la propria identità di figli, per incontrare il Padre, per celebrare la fraternità con gli altri. Cioè possiamo stare anche nella Chiesa come il fratello maggiore da schiavo, oppure da figlio, e c'è una grossa differenza. Chi sta da schiavo non vede l'ora come il fratello maggiore, e cosa aspettava il fratello maggiore della parabola del figlio al prodigo? Aspettava solo che crepasse il padre per poter godere l'eredità. No. Che il padre è un padrone severo e devi obbedirgli. Se no ti punisce, aspettiamo che si indebolisca un po', invecchi e muoia, che almeno poi sono libero. Ecco, noi in fondo, quando abbiamo questa concezione di Dio, non potendo uccidere Dio, tra l'altro l'abbiamo ucciso proprio per questa immagine di Dio, l'abbiamo messo in croce, ecco, aspettiamo, sarò almeno felice dopo morto, ma intanto sono schiavo. Invece Dio ci vuole ora, adesso, nella libertà dei figli. Che è il dono dello Spirito Santo, poi, questa libertà dei figli, che ci fa amare il Padre, noi stessi e gli altri. E a questa obiezione Gesù dice: voi dite di essere liberi, no, siete schiavi del peccato. Ora ci sarebbe tutto... siamo solo ai primi due versetti, tre, ma ci fermiamo qui per questa sera, durante l'estate li leggerete. Che cos'è il peccato? Il peccato è non credere nel figlio, secondo Giovanni. Il figlio è quello che rivela l'amore del padre, ci rivela che siamo tutti figli. Quindi il mio peccato radicale è non accettare di essere figlio di Dio. E non accettare per me l'amore del Padre. Questo è il peccato radicale. Come posso vivere se non accetto di essere amato? Se considero Dio mio antagonista? È tutta la vita fallita. Sono schiavo di Dio o mi ribello o resto schiavo, comunque sempre sbagliato. Questo è il peccato. In realtà questo peccato fa sì che io non sono figlio di Dio, ma dice... sei figlio del padre diavolo. Avvertiamo in noi una paternità malefica, che è la menzogna che ci ha tolto la conoscenza di Dio. E il padre diavolo è un abile falsificatore. E come tutti i falsificatori sono ottimi comunicatori. Perché altrimenti la menzogna deve essere verosimile, più della verità che qualche volta è un po' non sembra vera, mentre è molto verosimile. E in cosa consiste il peccato originale? Ecco, dico una parola brutta, poi dopo la spiego. Consiste in un delitto semantico. Ecco, è una parola brutta, ma si può spiegare. In un delitto di significato, vuol dire. Il più grosso delitto che possiamo fare è togliere alla parola il loro significato. E le parole più necessarie del pane, come la parola libertà, verità, padre, amore, gioia, sono le parole più falsificate che esistono. Guardate la televisione, la stampa, quel che abbiamo dentro noi. Ecco, il divisore, il menzognero fin dall'inizio, è colui che sottrae alla parola la loro verità. E tutti sperimentiamo che ci sono parole che ci hanno tolto la verità del padre come amore. Di saperci accettare come figli amati, l'accettare gli altri come fratelli. Lo stesso concetto di verità, ma la verità è, la verità è relativa, diciamo, relativa a che cosa? Ovviamente al mio interesse. E l'interesse cos'è? Ciò che mi sta dentro. Mi sta dentro il mio egoismo e voglio che la verità risponda al mio egoismo, così distruggo me e gli altri. Come vedete, proprio all'origine dei mali c'è sempre questo guasto sulle parole. E tutto il Vangelo di Giovanni è un gioco sulla parola fin dall'inizio, proprio per far uscire con limpidezza le parole fondamentali, cominciando dal termine parola, comunicare, dire, padre, amore, libertà, verità. Ecco, il risultato di questa operazione di Gesù che cos'è? Il risultato è che vogliono lapidarlo. Così, lapidandolo, confermano le sue parole, che ha detto loro: voi siete figli del padre della menzogna, difatti uccidete il figlio. Però la parola ultima aspetta ancora a Dio, che è verità, libertà e amore, perché proprio lapidandolo, non riusciranno a lapidarlo, ma lo metteranno in croce tra qualche mese, proprio uccidendolo Gesù rivelerà che lui è Dio e rivelerà chi è Dio. Dio non è il padrone, il datore della legge che immaginavano, ma è suo padre e padre nostro. Quel padre che ha le sue stesse caratteristiche, di lui che si è fatto servo dei fratelli, di lui che dà la vita per i fratelli. E allora proprio sulla croce rivelerà per la prima volta la verità di Dio. Dio è quello lì, non un altro, è il crocifisso, il figlio che rivela l'amore del padre e rivelerà che lui è Dio e rivelerà la grande nostra dignità. Noi in Lui siamo figli di Dio ed è venuto per donarci questo amore. Scusate, questa sera abbiamo un po' tirato.
Sì, volendo suggerire dei testi complementari o di spiegazione, si dovrebbe dire che resta ancora il testo da leggere e rileggere. Sono stati commentati i primi versetti. Però tutto fino al capitolo, sì, al termine del capitolo ottavo, è questo muoversi nella libertà, verità, paternità. No, dei testi che possono aiutare a capire l'approfondimento potrebbero essere in Genesi 3, il racconto della menzogna iniziale, così anche Genesi capitolo 12, 1-3, Genesi capitolo 15, 1 e seguenti, Poi da Giovanni ancora, capitolo 3, 14-21. Poi delle lettere di Paolo, qualcosa nella lettera ai Galati, capitolo 3, 6-14. Galati 5, 1 e seguenti, e poi lettere ai Romani, capitolo 4, dal versetto primo innanzi, e anche la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, dal versetto primo innanzi. Ecco alcune indicazioni.
E tre avvisi. E dicevamo che questa è l'ultima volta che ci troviamo prima dell'estate, riprenderemo il 1 ottobre lunedì, continuando il Vangelo, e va bene, chiediamo perdono di quanto possiamo aver nociuto, ma il Signore riparerà abbondantemente. Poi dopo un altro avviso. Per chi desiderasse andare in Terra Santa, per i giovani dai 18 ai 30 anni, dal 22 luglio all'8 agosto, è organizzato da un molto bravo di noi, Cesare Geroldi, un pellegrinaggio in Terra Santa. Troverete le indicazioni. Poi dopo ancora un altro avviso. Per chi desiderasse l'anno prossimo, da ottobre, e seguire dei fine settimana ogni mese sulla parola di Dio, in modo da avere una conoscenza della scrittura un po' più ampia, anche qui per giovane dai 18 ai 30 anni, è San Fedele per tutti. Ecco, c'è un corso, è molto bello, prendi il libro e mangia, troverete l'avviso in fondo. Ancora nella stessa fascia d'età, con un'eccezione: chi non fosse credente in ricerca di fede, a Villa Pizzone da martedì, pure 2 ottobre, comincia il corso su Marco. Ecco, questo è aperto anche qualche anno in più, purché uno sia o non credente o in ricerca.
Sia giovane nella ricerca, ecco, della fede.
Un Nicodemo.
Va bene. Con questo allora terminiamo provvisoriamente questa lettura, capitolo 8. Se Dio ci dà grazia, riprenderemo poi dal capitolo 9, il 1 ottobre.
Quando, probabilmente l'avevi già detto un tempo fa, che non è importante credere nell'interpretazione che si dà del Vangelo, di qualunque altra cosa orienta a Dio, ma del fatto in sé, di Gesù, di quello che ha fatto, soprattutto quando Gesù salva l'uomo. Penso che un po' il concetto fosse lo stesso, cioè dire non è importante appunto le parole, appunto anche perché, come dicevi tu, le parole tante volte ognuno può farne un po' quello che vuole. Allora mi è venuto in mente, sul tema proprio della libertà, pensando a Gesù, appunto a quello che ha fatto, e soprattutto col suo atto di finire in croce, com'era lui? Era libero o non lo era? Probabilmente era lui l'unico libero, e lo ha fatto questo gesto proprio per liberare noi. Mi è venuto in mente allora un concetto che ho trovato su un altro libro, quando si diceva, l'autore diceva che uno è libero tanto più è incatenato, che sembra paradossale, no? Ma vuol dire semplicemente che quell'uomo incatenato è consapevole di non essere libero e vuole esserlo, e quindi è necessario, se lo si vuole tenere imprigionato, chiaramente tenerlo sempre più incatenato. Ed è un po', mi sembra, quello che ha fatto Gesù, cioè questo atto di sottomissione della croce in pratica sia stato proprio questo. Anche se può sembrare tanto inerente a quello che hai spiegato tu oggi, però penso che il tema della libertà passi comunque per questa strada, almeno in parte.
Una domanda a grappolo, quindi con molte domande, e rispondo prima alla prima, che diceva che credere a Gesù, sì, credere alle sue parole è importante, ma l'importante è credere in lui come persona. Sì, è vero, però bisogna stare attenti che se credi in lui come persona, allora dimorate nella mia parola. Perché molti cristiani hanno moltissimo zelo, credono, amano tantissimo Gesù, però fanno esattamente il contrario perché ignorano chi è Gesù. Quindi non va mai dissociato. La priorità è credere in lui, amarlo, ma se lo ami vuoi conoscerlo, perché se non vuoi conoscerlo lo prendi in giro e lo tratti da scemo. E molto spesso facciamo così. Quindi è importante credere in lui, ma guai a prescindere dalla sua parola. Supponi, perché il Papa ha chiesto tante scuse di tanti peccati che abbiamo fatto nella storia, e poi ne facciamo tanti altri. Ma sì, infatti credo quasi tutti in buona fede, credendo di render culto a Dio, mica per cattiveria. Perché non si conosceva bene la parola del Signore. Cioè, ci vuole davvero una frequentazione della parola per dimorare nella verità, per dimorare in lui, perché lui è la sua parola, per cui non puoi prescindere, ecco. Poi l'altro tema ne tratteremo più a lungo la seconda parte del Vangelo, proprio il tema della libertà che si rivela nell'amore e nella croce.
Pensavo alla verità, cioè se riesco a pensarci, non so, ma pensavo che ci sono delle situazioni in cui uno, dico io in modo particolare, cerco di spiegarmi una verità e spiegarla anche a chi ho davanti e poi cado nella discussione, perché io credo che sia la verità e probabilmente la è, ma è facile incominciare a credere che il portatore della verità sono io. E allora mi domandavo che cos'è che mi fa cadere in questa errore, no? Perché non posso discutere con chi ho davanti cercando di spiegare la verità. E probabilmente è proprio questa ricerca che manca di sentirsi sempre figli di Dio, perché a un certo punto della verità voglio forse essere proprietaria io, anche se è una verità buona, e mi dimentico di avere l'umiltà di pensare che c'è qualcun altro che può aiutarmi a spiegarla in un'altra maniera. Cioè, sarebbe importante questo riuscire a ricordarsi, a sentirsi sempre figli di Dio. Magari ci puoi dire due parole. Grazie.
Ma stando sull'aneddotico, può capitare, Filippo e me che leggiamo il Vangelo, di spiegare che Dio è misericordioso e paziente e di perdere la pazienza con chi non lo capisce. Dice, ma però è proprio io, ma dico, sì, capita, perché noi non siamo così. E come si fa? Ecco, credo che la verità non è un'affermazione teorica, ma la verità è sempre umiltà, cioè sempre molto umana, e rispettosa dell'altro, e si fa strada lentamente proprio attraverso l'esperienza in cui la verità non è ciò che conosco sulla misericordia, ma è l'esperienza di misericordia che ho e che trasmetto, ed è qui che manco. Per cui affermo una misericordia ideologica e strozzo le persone perché non lo capiscono, ecco, non è grande misericordia. Allora vuol dire che devo dimorare di più io in questa parola. Lasciarmi permeare, ecco, è tutto un cammino di esperienza spirituale, perché posso aver capito la verità teorica e in nome della verità tagliare la testa a tutti, ma la verità diceva il contrario, che siamo fratelli e che bisogna usare misericordia. Allora e qui ci caschiamo abbondantemente. Perché? Perché ci impadroniamo della parola invece di servirla, ce ne serviamo, ecco, sì.
Mi è capitato questa sera, ascoltando, leggendo anzi, insieme a te, di mettermi dalla parte di chi ascolta Gesù, cioè dell'interlocutore questa volta. E non è strano, secondo me, pensare che quando uno ti dice come ultime parole "io sono", tu faccia fatica a credergli. Faccio un esempio: se io mi trovo davanti alla televisione uno dei mille predicatori che dice di avere la verità rivelata, o uno che mi dice "io sono l'unto del Signore", giusto per fare un altro esempio, faccio una fatica incredibile ad avere fiducia nelle sue parole, ad essere libero di credergli.
Che uomo di poca fede, quasi tutti ci credono.
Il 61% più o meno. Scusate. Per quale motivo, in fin dei conti, loro avrebbero dovuto credere a lui?
Sì.
A parte i segni che ha fatto, però avrebbero potuto anche credere che quei segni fossero opera del maligno, superstiziosi come erano allora. Anche noi, in fin dei conti, dopo 2000 anni di storia e di insegnamenti, nonostante abbiamo un Silvano, un Filippo, ci crediamo lo stesso.
Prego.
Sì, dimmi. Allora, alla fine, volevo solo dire questo, alla fine vale la pena pensare con Pascal che è vera la sua scommessa. Cioè noi dobbiamo credere soltanto perché alla fine ce ne torna un guadagno.
Ecco, qualcosa di simile ci può essere, però ritengo che c'è anche qualcos'altro qui, cerco di spiegarmi. Gesù dice che voi non potete credere alla mia parola, non volete, perché avete dentro un'altra parola. Potrete credere che io sono quando vedrete il Figlio dell'uomo innalzato. Per cui ciò che lui fa è un segno di Dio, dell'amore infinito di Dio, non del potere come lo intendiamo noi. E chi è Dio e che lui è Dio lo capiremo solo alla fine dalla croce, la capiremo che io sono, e allora quella è la parola definitiva che conferma e quel che dice. Lo conferma con la vita, ecco. Perché se uno viene a dirmi "guarda, io sono Dio", dico "va bene, ce n'è tanti che lo dicono in giro". Dopo la legge Basaglia cercano molto di più, giustamente. Così ci accorgiamo che siamo tutti figli di Dio e tutti uguali. Ecco, lui dice "no, lo capirete dalla croce". Così capirete davvero che siete tutti figli di Dio e apprezzerete ogni uomo perché è figlio di Dio. Ma dalla croce, dove lui, lo vedremo tutta la seconda parte del Vangelo, tratterà solo di questo, dal capitolo 13, di chi è Dio. È una lettura della croce anticipata, dal capitolo 13 al 21, al 20, 19.
Diciamo che l'ipotesi, cioè, che noi siamo tutti figli di Dio, no? Quindi io penso che se noi dicessimo quello che pensiamo, cioè se pensassimo coerentemente con quello che siamo, avendo un'origine unica e buona, cioè andrebbe tutto meglio, in certo. E volevo sapere, una domanda però, se questa fiducia nella bontà originaria dell'uomo, che io mi sento di avere, prescindendo anche da tutto il resto, quindi magari anche dalle religioni piuttosto che dalla cultura, questa fiducia nell'uomo può essere considerata una fiducia in Dio, o se, come hai detto te prima, una, più che una fiducia, una credenza in un ideale. Però in fondo mi sembra, forse può essere, non lo so, magari sì. un'opinione.
Ma certamente chi crede nell'uomo in qualche modo crede in Dio. C'è il pericolo, in qualche modo dico, c'è il pericolo che però sia una fede ideologica, perché va bene che credi nella bontà dell'uomo, ma prova a leggere i giornali, guarda la televisione, guarda quel che si fa, guarda la globalizzazione sotto che segno è, credi ancora nella bontà dell'uomo. Allora leggiti Candidus, che credeva nella bontà di Dio, lì è scritto all'incontrario. Ecco, eppure è vero che c'è la bontà dell'uomo, però c'è l'esperienza di una grossa menzogna nell'uomo e di grosse schiavitù. Cioè proviamo a esaminare noi tante cose che riteniamo vere che non lo sono perché pensiamo che ci faccia comodo. Proviamo a pensare alle schiavitù delle nostre abitudini, dei nostri interessi che governano tutte le nostre azioni. Allora capite che il conoscere la verità è un lentissimo cammino di liberazione da pregiudizi, ma anche da vizi, da legami che ho con le mie abitudini. Quindi è un lunghissimo cammino. Mentre la libertà proposta come fare quel che mi pare e piace ci vuol poco, la libertà, come la intendiamo noi, è una lotta di liberazione che dura tutta l'esistenza e tutta la storia. Per purificare il cuore dell'uomo dalla menzogna, dall'egoismo, per renderlo figlio, fratello, solidale con tutti, giusto, partendo dagli ultimi che sono i figli di Dio privilegiati, come si fa in ogni famiglia, è un cammino infinito. Altrimenti tradiamo l'umanità dell'uomo e Dio stesso che è padre degli uomini. E guardate, credo che sotto questo testo potete leggere proprio, provate a leggere la nostra società o a guardare il giornale, la televisione, alla luce dei versetti che abbiamo letto questa sera sul padre della menzogna che parla del suo, la schiavitù della menzogna, eccetera. Provate a vedere quanto è vero. Provate a vedere sempre quali sono i valori che si propongono, al di là delle parole. Sono valori di amore, di solidarietà, di attenzione agli ultimi, o sono i valori dei propri interessi, del proprio egoismo? Queste sono cose fondamentali per l'uomo. Chi ha capito che Dio è padre e accetta sé come figlio, accetta gli altri come fratelli e agisce di conseguenza, pur con i suoi limiti, i suoi peccati, le sue incongruenze, ma è un'impalcatura di fondo. Se manca questa, viviamo di ciò che beviamo dalla televisione e dalla stampa, che non è proprio questo, è esattamente il contrario, ma questa è l'imbecillità assoluta. Quando penso all'inferno, io non penso a nulla di strano. Se uno prendesse coscienza di quel che sta vivendo, dice, oddio, quelle cose che crediamo così belle sono le più assurde del mondo. Noi crediamo di star bene e tutto il mondo è dannato e muore di fame, noi ci sentiamo a posto, se questo non è l'inferno, addirittura imbecilli da non accorgerci. E diciamo che questo poi è il sistema giusto che vedrete, abbiamo già visto se apri gli occhi. Cioè, oggi essere credenti è un grosso impegno nel mondo, ma è un impegno di coscienza lucida. Perché il mondo è cambiato, è inutile far valere barriere ideologiche. Oggi, al di là di tutte le barriere ideologiche, si gioca un gioco unico globale che si chiama un gioco economico basato sull'interesse e sul massimo profitto. A questo si sacrifica tutta l'umanità. Io non ho più neanche il coraggio di parlare di Vangelo quando vedo queste cose, i cristiani che le bevono, nonostante i discorsi del Papa, che va contro questo. Per darcene scusate.
Scusi, una riflessione un po' provocatoria. Ha detto... posso? Ha detto, chi non accetta la verità, adesso parole più o meno testuali, quindi Gesù come persona e Gesù come parola, in più l'essere il figlio di Dio, l'essere figlio di Dio e avere come fratelli gli altri, non è figlio di Dio. Adesso metto là una parola un po' brutta, un po' forse inventata al momento, non è un po' cristianocentrica come visione? Perché a parte tantissime, e sono sicuramente la maggior parte delle persone che nella storia non hanno avuto neanche l'occasione di conoscere la parola di Dio, per poi dopo non parlare delle persone venute prima. Anche lei prima ha detto la verità sarà conoscibile, diciamo, in completezza solamente con la croce. È un po' da spartiacque.
Sì, e ancora oggi, di qualunque religione uno sia, o trova Dio negli ultimi, nei crocifissi, e allora capisce ancora chi è il figlio di Dio ed è in Cristo, oppure sta dall'altra parte. È già contemplato nel Vangelo. Cioè Gesù è esclusivo, nel senso che include tutti, esclude nessuno. Quindi è giusto che è molto cristocentrico quel che dico, però Cristo è tutto, non esclude nessuno. Se escludesse uno, allora lo scarterei subito. E quando io scarto uno, escludo lui che è l'ultimo di tutti. Quindi si può centrare tutto su Cristo senza fanatismo, perché davvero lui include tutti e il suo messaggio è per tutti, anche chi non lo sa. È la luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Le vie sono sue. Però la luce sostanziale che ogni uomo deve trovare per aver senso la sua vita è scoprire l'amore del Padre e amare i fratelli. E questo è il cristianesimo. Comunque è un tema molto aperto oggi, perché per la prima volta si presenta come all'inizio della Chiesa, che i cristiani si confrontavano con le altre religioni, perché erano in mezzo, anche oggi ci confrontiamo anche noi con le altre e faremo anche scoperte interessanti. Capiremo che il cristianesimo non è una religione come le altre con impronta culturale e legalistica, ma è questa apertura a tutti che esclude nessuno. E quindi vedremo grandi valori che vengono anche da altre parti e capiremo meglio anche il cristianesimo. È il grosso problema, direi, oggi. Su questo il Papa lavora molto. È molto bene anche, sì, su questo tema.
Ecco,
quando prega coi musulmani.
Mi chiedevo questo. Forse allora a noi che abbiamo contemplato questo spettacolo della croce, che abbiamo visto Gesù innalzato sulla croce, potremmo sentirci muovere il rimprovero, non che non possiamo, ma che non vogliamo quindi credere, e quindi a differenza di quello che Gesù ha detto ai giudei.
Qualcosa di simile può darsi. E però credo anche una cosa, no? Che se dimorate nella mia parola, cioè non basta saperlo. Abbiamo sempre detto che il crocifisso è salvezza del mondo, perché ci dà una nuova immagine di Dio e di uomo, però che esperienza reale, personale, comunitaria abbiamo di questo e come lo testimoniamo, ecco, è questo il problema, e questo resta aperto ed è effettivamente un cammino. anche conoscere io sono dal crocifisso, conoscerlo come esperienza di vita che informa la vita, è tutto il cammino dell'esistenza battesimale. Cosa dici, che ci salutiamo, Filippo, per questi mesi?
Penso di sì.